Questa mattina leggiamo un'altra parte di versetti che si trovano sempre nel capitolo 1 di Giacomo, praticamente come se fosse un po' la seconda parte di quello che è stato fatto in precedenza. Leggiamo appunto dal capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 18 di Giacomo. Allora, capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 18. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo la primizia delle sue creature. Questo brano l'ho voluto intitolare in questo modo, Farlo o non farlo? Che cosa vuol dire? Spesso noi ci troviamo di fronte a situazioni e siamo indecisi. Oppure siamo dubbiosi, oppure siamo lì per lì e non sappiamo neanche decidere, però delle volte facciamo la decisione e come viene fatta questa decisione? In un modo spesso non giusto. Come ho prima detto, nei primi 12 versetti che ha portato il fratello Enrico come predicazione, si è parlato principalmente di che cosa? Delle prove che assalgono i cristiani. E possiamo definire proprio questi assalti dei fattori esterni, quelle azioni che procurano sicuramente dolore fisico, intenso, o grave turbamento morale. Perché logicamente è una sofferenza sotto questo punto di vista. A questo punto Giacomo è come se cambia, non il discorso, ma approfondisce un po' quelli che sono gli aspetti problematici dell'uomo, anche del credente soprattutto. E infatti in questa seconda sezione mostra che cosa? Gli attacchi che provengono dal di dentro dell'uomo, non da fuori, ma dal di dentro. Sappiamo molto bene che la nostra società è cambiata moltissimo rispetto a quando viene scritto questo brano, ma tante situazioni sono sempre simili e ci accomunano. Perché oggi viviamo in una società in cui si riscontra una cultura piena di depravazione, soprattutto una depravazione morale, e di pressioni di ogni tipo. I desideri smodati e le tentazioni assalgono tutti indistintamente, non fa differenza, non soltanto gli uomini del mondo cosiddetti, ma anche i credenti, e soprattutto i credenti. Infatti i credenti corrono il pericolo di crollare proprio sotto questi attacchi e a questa pressione delle prove che abbiamo visto, c'è sempre una insofferenza, se così possiamo dire, ma i credenti possono anche cadere di fronte alle attrattive e ai piaceri della tentazione. E infatti in questi versetti che abbiamo letto, in questi sei versetti che abbiamo letto, Giacomo spiega questa problematica. Lo spiega molto bene e praticamente li raggruppa in tre punti. I primi due versetti, da 13 a 14, fa origine della tentazione, descrive l'origine della tentazione. Il secondo punto, da 15 a 16, sono le fasi della tentazione. E il terzo punto, da 17 a 18, la soluzione ai problemi della tentazione. Per cui c'è il problema, si sviluppa il problema, ma c'è anche la soluzione al problema. Allora, primo punto, origine della tentazione. 13-14. Il motivo per cui Giacomo scrive proprio queste parole, proprio nel versetto 13, è per un rimprovero severo, proprio per coloro che cercano delle scuse per i loro peccati. È proprio questo quello che accade. L'uomo cerca sempre di trovare delle scuse. Perché questo? Perché per scrollarsi di dosso qualsiasi responsabilità. Ogni volta che accade qualche cosa, noi cerchiamo di dire sempre che la colpa è di altri, mai nostra. È quello, quell'altro, questa cosa. È facile appunto incolpare gli altri e anche trovare scuse per giustificare i nostri cattivi pensieri e le nostre ignobili azioni. Troviamo sempre un qualcosa per cui vogliamo svicolare, se così vogliamo dire. E alcune volte alcune risposte a queste situazioni sono queste: è stato Dio a mandarmi la tentazione. Molti uomini dicono questo: è stato Dio che mi ha tentato. Oppure non ne posso fare a meno, sono caduto in questo peccato perché non ne potevo fare a meno. Oppure un classico ancora, dice, lo fanno tutti e l'ho fatto anch'io. Oppure è stato solo un piccolo errore. Diciamo che sminuiamo il peccato. Grazie. Lo sminuiamo. Dice, è stato un piccolo errore. Non è una cosa così importante, così rilevante. E poi ancora, nessuno è perfetto. Quante volte abbiamo pensato questo? In effetti, dice, io non sono perfetto. Anche viene detto, è stato Satana a farmi sbagliare. E forse questo è un classico, più di tutti, per i credenti. Oppure sono stato costretto a farlo. E anche non sapevo che fosse sbagliato farlo. Non sapevo. E questo ci fa comprendere come l'uomo cerca sempre una via per sfuggire a questa responsabilità, a questo stato di responsabilità. Ma sappiamo molto bene, noi che leggiamo la Bibbia, conosciamo qualcosa della Bibbia, che in questo modo di agire, in generale dell'uomo, come abbiamo detto, vi è qualcosa di ereditario. Noi lo abbiamo ereditato. E come? Proprio il nostro progenitore Adamo, quando si è trovato di fronte a un fatto che lui ha trasgredito, come ha risposto a Dio? La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Non è colpa mia, è la donna che tu mi hai messo accanto, mi ha fatto peccare. Per cui ha cercato di spostare la sua responsabilità verso la donna. Ma se voi leggete bene, sempre in Genesi capitolo 3, quando il serpente ha tentato alla donna, lui era lì e lui ha assistito a questo che è successo. Lui era presente. Una persona che cerca di le giustificazioni, in effetti, sta, come abbiamo detto, cercando di deviare la colpa da se stesso su qualcos'altro, su qualcun altro. Cioè cerca proprio di far sembrare se stesso innocente. Se non può accusare Dio, adotta l'approccio della psicologia moderna. Sapete qual è la psicologia moderna? Dice che il peccato è una malattia, e sperando in tal modo di scappare al giudizio. È una malattia, la psicologia moderna. Voi avete ascoltato, forse letto o sentito di omicidi che sono stati commessi recentemente, vero? Di quella ragazza, anche situazioni familiari. Proprio ieri sera la televisione diceva che questo ragazzo che ha ucciso questa ragazza pugliese che si chiama, non mi ricordo il nome,
Naomi,
sì, bravo, Naomi, prima che cominci il processo bisogna chiarire se lui in quel momento era capace di intendere o di volere. E vuol dire vedere un fatto psichiatrico. Un altro è stato arrestato, un altro uomo è stato arrestato a Milano, mi pare, o nelle vicinanze di Milano, che lui ha abusato più di una volta di tredicenni che le prendeva nell'ascensore, e ultimamente è stato preso. E le prime cose che lui ha detto, sapete cosa? Finalmente mi avete preso, sono malato, curatemi. E questa è la scorciatoia, perché il peccato è una malattia, secondo appunto la psicologia moderna. E non si pensa che invece sono quelle cose che stavano nel cuore. Difatti, lo sappiamo però, questo, che il peccato non è una malattia. È un fallimento morale dell'uomo ed è responsabile. È un fallimento morale. E Giacomo scopre tutto questo e lo mette in evidenza. Dice proprio, Giacomo stana il leone, se così vuol dire, perché è come una cosa che sta in agguato. Perché lui scrive proprio queste parole. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Ognuno, ogni persona è proprio tentato dalla propria concupiscenza. Il peccato, per cui, procede da noi, viene da noi stessi, dalla nostra natura vecchia, malvagia, decaduta e soprattutto una natura non rigenerata. In alcuni passi biblici sappiamo che il diavolo è chiamato il tentatore, colui che tenta. E anche altre cose possono essere attribuite a questo e a tentarci soprattutto. Ma sapete bene, proprio da quello che afferma Giacomo, né il diavolo né persona o cosa può essere colpevolizzata per scusare noi stessi, perché l'origine del male e della tentazione si trova proprio nei nostri cuori. Si trova nei nostri cuori, cari fratelli. E questo non l'ha detto un grande esegeta o uno scrittore particolare o un psicologo o chi vuole, l'ha detto Gesù. Ha detto Gesù stesso. In Matteo 15:19 è scritto: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze e diffamazioni. Questo ha detto Gesù. È dal vostro cuore, è dal cuore dell'uomo che esce, dal nostro cuore. Come si manifesta il peccato? Lo dice appunto Giacomo. Prima attrae e poi adesca. Come fa il pescatore? Quanti pescatori ci stanno qua dentro? Cosa fa il pescatore? Mette l'amo nell'acqua. Succede niente. Ci mette qualche cosa sopra. Ci mette l'esca. E quell'esca deve essere qualcosa che attrae, che seduce il pesce, per cui lui è tentato a prendere quella preda. E quando succede, viene preso. A Roma si dice che abboccatore, che viene abboccato, proprio come il pesce. È proprio questo quello che accade. E sappiamo molto bene come è fatto il cuore dell'uomo, perché noi lo sentiamo, perché noi viviamo con questo cuore e vediamo quello che ci esprime e che ci porta a pensare, a fare. Ci sono due fasi nell'attrazione e nell'adescamento. Il cuore è portato lontano da ciò che è bene e spinto ad aderire a ciò che è male. Questa è la prima fase, che praticamente comincia a lavorare, perché ci porta fuori da una situazione e ci porta dentro un'altra situazione. Difatti, questo è dovuto alle inclinazioni corrotte e soprattutto alle concupiscenze, che fa percepire ciò che è sensuale e mondano, cioè lontani dalla vita di Dio, e poi gradualmente si viene a peccare ripetutamente. In questo si vede dunque il potere e il metodo del peccato, perché questo fa. In particolare, la parola tradotta in questo brano, dalla lingua originale, attrarre, indica ciò che si trascina, che si porta dietro, portati via, insomma. Invece la parola che è tradotta dall'originale ha questo significato: adescare, significa essere intrappolati, ingannati da false rappresentazioni degli oggetti da desiderare. Per cui noi vediamo delle cose, ci appaiono delle cose, e da queste noi applichiamo delle considerazioni particolari, perché lì comincia l'adescamento. E questo avvenne anche nel primo peccato dell'uomo. Noi in Genesi 3:6 leggiamo questo: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, prese del frutto ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Per cui qui vediamo proprio che Adamo era lì, presente, quando Eva ha concepito quest'idea che gli era stata suggerita da Satana. È vero, ma lei che cosa ha fatto? Ha osservato, ha catalogato questo che era buono, che era bello da vedere, attraente, che l'albero era desiderabile. Per giungere a che cosa? A una conoscenza, dice, per conquistare conoscenza. così il peccato è andato avanti. E quando avviene questo, che cosa avviene? Si fa dunque violenza alla coscienza e alla mente per mezzo del potere della corruzione. Per cui quello che avviene è come se una violenza. Noi applichiamo una violenza per spostare l'attenzione e anche catalogare quella situazione importante, perché noi la dobbiamo compiere. Un cristiano, invece, che cosa avviene? Un cristiano si accolla alle proprie responsabilità, confessa i propri errori e chiede perdono a Dio. Ma questo lo approfondiremo molto meglio più avanti. La seconda fase della tentazione, 15-16, questi due versetti, praticamente cosa dice Giacomo? Dice: poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato quando è compiuto produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Questa è la fase che sviluppa il peccato, la concupiscenza, fa tutto un tragitto e si arriva al peccato. E questo peccato arriva a un frutto, che è la morte. E dice anche Giacomo, non vi ingannate, fratelli. Per cui è molto diretto ai fratelli di quel tempo soltanto? No, anche a noi oggi, anche a noi che siamo qui stamattina. E l'esempio che fa Giacomo, di che cosa lo trae? Lo trae dal mondo biologico e certamente ci fa vedere questa cosa molto più accattivante. La concupiscenza o il desiderio concepisce il frutto di questo, di questo concepimento, è il peccato. Di questo, il frutto è proprio il peccato. Il padre qui non è menzionato, ma è certamente Satana. Questo figlio grottesco che poi viene fuori, il peccato, matura e a sua volta produce la morte. È questo quello che avviene. Non è che è un'ipotesi, è così, perché è così e già noi lo vediamo. Le varie fasi sono fin troppo chiari. Il desiderio incontrollato suscita il peccato ed il peccato non confessato genera la morte. Stando così le cose, ci viene proprio questa domanda: perché pecchiamo? Se il risultato è questo, perché pecchiamo? Ecco cosa succede. Anziché scacciare il pensiero immondo, lo favoriamo, lo alimentiamo e ne proviamo piacere. E ne proviamo piacere. Questo spiega come inevitabilmente, con il compiere l'atto illecito, che viene attraverso accarezzando pensieri proibiti, abbiamo concepito nella nostra mente, perché nella nostra mente tutto si svolge. L'intero processo di concepimento e di compimento del peccato è fortemente esemplificato nell'episodio di Davide e Bathsheba, seconda Samuele 11, da 1 a 27, lo conoscete tutti, non lo leggiamo, che Davide stava sulla sua terrazza e vede questa donna bellissima che stava a casa sua e stava facendo il bagno e lui se ne invaghisce. E che cosa fa? Fa di tutto affinché questa donna viene a casa sua e poi lui la seduce e da questo poi nasce anche un figlio. Ma non solo, da questo scaturisce anche un omicidio. Il marito, un piano organizzato, e questo è venuto tutto dalla mente dell'uomo, di Davide. Leggiamo che Davide è stato un uomo particolarmente vicino a Dio, che non ha commesso errori, questo lo ha commesso, è molto grave, e Dio lo ricorda questo, e lui per questo motivo, Davide, non ha avuto tutte le benedizioni che avrebbe voluto. Sapete molto bene che lui voleva costruire il Tempio, ma non l'ha fatto costruire il Tempio, perché lui, ha detto il Signore, aveva le mani sporche di sangue, ma non perché aveva ucciso dei nemici in battaglia, perché aveva fatto morire il marito di Batsheba. Questo è il peccato è così infimo, fare dei progetti, delle cose molto anche articolate e poi crea questi problemi. E appunto dice Giacomo, il peccato quando è compiuto produce la morte. E questo è il risultato, produce la morte. Il peccato non è sterile, non è arido, bensì si riproduce all'infinito. Non è una cosa limitata a sé, ma proprio continua. E quando l'iniquità degli uomini umani giunge a tale stadio finale, vi sarà la morte dell'anima e la morte del corpo. È proprio così, cari fratelli. Noi sappiamo molto bene che nella creazione Adamo ed Eva erano stati concepiti per non morire, ma quando hanno peccato, sono morti. Morti due volte. Prima spiritualmente, perché sono stati allontanati da Dio, e secondo perché sono morti fisicamente. Ma non era questo il piano di Dio. Oltre alla morte spirituale e fisica, il salario del peccato è anche la morte spirituale eterna, come è scritto in Romani 3:23. Ma il salario del peccato è la morte, dice Paolo. Questo è il risultato. Perciò pentiamoci del nostro peccato e abbandoniamolo prima che prenda piede in noi fino alle funeste conseguenze di cui abbiamo detto. E poi, per fortuna, che se così possiamo dire, Giacomo non si ferma lì a questo punto. Qui sembra tutto drastico, ma dice qualcosa di molto bello: non vi ingannate. Per cui cerchiamo di non essere ingannati, dice Giacomo. Non dobbiamo farci delle idee sbagliate su Dio. Nasce spontanea la domanda a questo punto: potrebbe mai Dio tentare la sua creatura a commettere il peccato che lo conduce alla sua perdizione? Dice, ma Dio a questa creatura che gli vuole bene, che l'ha creato, può condurlo a una perdizione eterna? È una domanda che noi ci poniamo. Ma noi abbiamo anche la risposta in questo, molto bella, e noi ce l'abbiamo sempre presente attaccata lì sul muro, Giovanni 3:16. Che cosa dice? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il piano di Dio. Dio non vuole che l'uomo perisce, che muore, ma ha predisposto un piano per la salvezza, il figlio, cioè Gesù. Anche Paolo ha ripreso più volte questo tema, sviscerandolo in tanti modi per proprio spiegare qual è il piano di Dio, che lui vuole salvare l'uomo. In Romani 5:8 è scritto: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Per cui vedete che Dio non è una persona che vuole fare un tranello all'uomo, assolutamente. Per cui noi dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che la tentazione possa venire da Dio. Dio non vuole questo. E poi anche Romani 6,23, che abbiamo già accennato, che dice perché il salario del peccato è la morte, ma Paolo non, pure lui non si ferma qui, va oltre e dice ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Per cui se da un lato vediamo che il peccato fa questo, fa morire, ma c'è anche il dono di Dio che dà la vita eterna. E sappiamo molto bene come è entrato il peccato nel mondo, nell'umanità, attraverso Adamo ed Eva. Per una persona, Adamo, che ha peccato, anche per una persona noi abbiamo la salvezza in Cristo Gesù, Romani 5,21. A questo punto possiamo entrare nella terza fase della risoluzione del problema. 17,18, vediamo come Giacomo dà istruzione per il problema. Dice, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre che degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. E questo ci introduce in qualcosa veramente importante, anche nelle parole, nell'illustrazione che Giacomo fa, perché abbiamo visto che tutto quello che abbiamo affrontato, abbiamo analizzato di quello che ha scritto Giacomo, abbiamo uno scenario dipinto a tinte molto scure, molto funeste, ma da ora in poi Giacomo ci illustra che cosa? La luce, il creatore che ha fatto qualche cosa di importante. Questo per contrastare proprio il peccato e le tenebre che lo circondano. Se da una parte c'è il peccato con le sue tenebre, dall'altra c'è la luce. Gesù, che è stato la luce per il mondo. In Genesi 1,4 è scritto molto chiaramente, Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. E questo già è il concetto di Dio, perché in Dio è tutto rivelato, non ci sono ombre, non ci sono cose nascoste. Perciò Dio è il creatore e la sorgente degli astri luminosi. Ma che cosa si intende per astri luminosi? Naturalmente sono i corpi celesti, il sole, la luna, le stelle. E Giacomo ci dice che non c'è variazione né ombra di mutamento. Che cosa vuol dire questo? Questo pensiero è come se si dicesse, come il sole è lo stesso per natura sua, quello che compie per i suoi influssi proprio sul creato e su anche tutto quello che vive, che è vivente, e anche se la terra ha delle nuvole spesso che oscurano il sole, ma tanto a noi sembra che soprattutto ci sia un cambiamento nel sole, ma non è così. Il sole è vero, sorge, tramonta, mentre in realtà non avvengono cambiamenti nel sole, il sole è sempre lui lì, fermo. È la terra che si muove e noi vediamo che il sole sorge e tramonta, ci sono le nuvole, ma il sole sta sempre lì, anche sopra le nuvole. E questo che cosa vuole fare? Una similitudine con Dio. C'è analogamente, cioè Dio similmente è immutabile e i nostri cambiamenti, le nostre ombre dipendono solo da noi stessi. Se ci sono delle ombre nella nostra vita, siamo noi che le mettiamo, che le creiamo, non è Dio. Per cui ciò che il sole è per natura, Dio lo è per la sua grazia, provvidenza e gloria, infinitamente di più, infinitamente di più. Noi abbiamo questi esempi della natura, della creazione, ma se Dio è il creatore, è ancora più grande di quello che noi vediamo. Non di meno, Dio è altresì la fonte di tutta la luce spirituale. Non è soltanto la fonte della luce che noi vediamo oggi, questo bellissimo sole che oggi vediamo che illumina la giornata, ma anche di una luce spirituale. In Efesini 1:8 Paolo scrive proprio queste parole per intendere che cosa vuol dire la luce spirituale. Dice: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Che bello questo! Per cui le persone che noi vediamo tutti i giorni non sono tutti illuminati, ma noi sì, noi siamo illuminati, dice. Cioè, il nostro cuore è stato illuminato da una luce particolare, perché Dio ha voluto questo e ci ha rigenerati. In Giobbe 32:8 è scritto: ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Ed egli che dà la luce dell'istruzione. Perciò vedete che Dio compie un qualcosa di importante, un qualcosa che non solo illumina i nostri cuori, ma ci dà anche la capacità di comprendere la sua parola. E questo avviene con lo Spirito. Lo Spirito Santo che ci è stato dato fa proprio questo. È un'illustrazione la luce, ma il compimento che viene in noi è lo Spirito. Difatti sappiamo che Dio ha dato la luce dell'istruzione. Effettivamente la luce della rivelazione divina proviene direttamente dall'alto. Non è un qualcosa che la troviamo per strada, è che lo Spirito che ci ha donato il Signore, e come lui anche ha detto prima di ascendere al cielo ai discepoli, dice: quando verrà lo Spirito Santo vi farà conoscere tutta la verità, vi illuminerà su quello che è poi le cose da fare e quelle che voi dovete comprendere. Per cui noi non abbiamo nulla di buono se no quello che riceviamo da Dio, poiché non c'è male o peccato in noi che non sia dovuto a noi stessi. Il male che troviamo in noi non è dovuto da Dio, ma da noi stessi. Da Lui invece procede ogni bene e ogni dono perfetto, come abbiamo letto, riguardante questa vita e quella a venire. Perché quello che Dio ci dà qualcosa già adesso, cioè noi riceviamo una caparra, un anticipo, e anche quella a venire che sarà ancora molto di più. E sappiamo molto bene che ogni dono perfetto proviene da Dio. In modo particolare il rinnovamento della nostra natura, la nostra rigenerazione spirituale, con tutte le loro sante felici conseguenze, devono essere solo attribuite a Lui, a Dio. In Prima Pietro 1:23 è scritto: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Un vero cristiano è una creatura completamente rigenerata. Diviene una creatura diversa da quella che era prima, come se fosse stato concepito nuovamente. Questo fa la rigenerazione, questo fa la nuova nascita, soprattutto quello che il cambiamento spirituale in una persona che si arrende a Dio. La fonte del rinnovamento totale è qui proprio messa in evidenza da questa parola, è la volontà di Dio. E Giacomo lo dice, questa è la volontà di Dio. E proprio viene messo in rilievo il mezzo di tale rinnovamento, la parola di verità, cioè l'Evangelo. Come poi afferma chiaramente in 1 Corinzi 4,15, poiché anche se avesse 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Possiamo quindi fidarci di tale parola, perché è quella che ci rigenera, che ci porta a essere capaci di vincere soprattutto quello che ci può far indurre al peccato, cioè quello che fino adesso abbiamo visto che è la tentazione, la conoscenza. Possiamo fidarci di questa parola. E per cui questo sarà un mezzo di santificazione, per essere sempre più preparati e pronto, in quanto la parola di verità che è in noi è quella che funziona, agisce. Non a caso Gesù, quando ha fatto quella preghiera particolare, vi ricordo, so quanti di voi avranno letto, la preghiera sacerdotale che si trova in Giovanni 17:17, Gesù fa questa preghiera al Padre Celeste. Che cosa? Dice, santificali nella verità. La tua parola è verità. Questo è fondamentale. E come avviene poi questo? Il Signore ha pregato perché poi attraverso lo Spirito Santo questa santificazione è avvenuta. È avvenuta. Lo scopo della grazia di Dio rinnova spiritualmente, che qui viene indicato come affinché siamo in un certo modo la primizia delle sue creature. Questo che esprime appunto Giacomo. Il fine poi di questa santificazione, di questa resistenza alla tentazione, perché siamo in un certo modo la primizia della sua creatura. Siamo stati creati per essere la primizia, affinché siamo quel tesoro particolare di Dio, una delle sue priorità speciali, come erano le primizie che venivano consacrate nel Tempio a Lui, quando gli israeliti portavano nel Tempio le primizie per un segno di riconoscimento e anche per lodare il Signore. E noi siamo così, una primizia. Cristo è la primizia dei cristiani e i cristiani sono la primizia delle creature. Questo è lo schema che Dio ha tracciato. Anche in momenti di forte tentazione possiamo rivolgerci a Dio. Proprio in virtù del nuovo stato, la nuova posizione che noi abbiamo, perché rigenerati in nuove creature. Noi siamo stati rigenerati, se abbiamo ricevuto Gesù, se abbiamo comunque ricevuto lo Spirito Santo, noi siamo rigenerati. E con queste parole il Signore ci fa ancora stamattina un forte richiamo. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Proverbi 18:10. Anche quando siamo provati brutalmente, cari fratelli, nella forte tentazione, il nome del Signore per noi è una torre, è un rifugio. Noi che siamo i giusti perché abbiamo conosciuto Gesù, possiamo correre perché sappiamo che lì è il punto dove trovare e ci sarà il rifugio, ci sarà proprio la posizione di resistere alla tentazione. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo ancora oggi perché, Signore, tu ci hai fatto vedere una cosa importante, che la tua parola ci istruisce, ci fa conoscere i pericoli, ma ci fa anche vedere, Signore, le vittorie, come venirne fuori. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché non siamo delle persone qualunque, ma siamo delle persone da te amate, ma soprattutto curate. Ti ringraziamo, Signore, che tu ci vuoi dare il meglio, perché i doni più belli, più importanti, vengono da te. Discendono dal cielo, come ha scritto Giacomo. E noi, Signore, oggi gustiamo questi doni che tu ci fai, questa possibilità ancora, Signore, di essere veramente guidati da te e sostenuti da te anche nelle difficoltà, anche nelle situazioni più dure e difficili, come la tentazione. Ti lodiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.